Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Vi ricordo che il testo di questo programma è disponibile insieme al file audio da scaricare in podcast sul sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie.
Der Parteitag unserer Bewegung war immer die große Herrschaft ihrer Männer gewesen. Und wenn 14 Jahre lang die Göttin des Glücks sich von uns gewendet hat, so wissen wir, und der Himmel kann Zeuge sein, die Schuld unseres Volkes ist gelöscht, der Frevel ist gesühnt, die Schande ist beseitigt, die Männer des November sind gestürzt und ihr Regiment
vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
E il mondo rimane in silenzio. La notte di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace. Quest'anno abbiamo pensato di celebrare la Giornata Mondiale della Memoria in una maniera molto particolare, con una sequenza di registrazioni e brani che per flashback si associano alla Shoah.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa e la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
E il mondo rimane in silenzio. Era l'inizio di un diario di ben 900 pagine di Elie Wiesel, scrittore e giornalista rumeno, sopravvissuto ai campi di concentramento e che visse fra Parigi e Stati Uniti d'America. E questo era anche l'inizio da cui trasse la sua opera più importante, intitolata La Notte, stampata in più lingue, in milioni di copie. Wiesel, dapprima scioccato ancora per quella sua esperienza terribile, dove di fatti perse due fratelli e il padre, venne spronato da un suo amico e indotto a scrivere e a tramandare quell'assurda esperienza nei campi di concentramento.
Lunedì 8 maggio 1944. Cara Kitty, ti ho mai raccontato niente della mia famiglia? Credo di no, perciò comincio adesso. I genitori di mio padre erano molto ricchi. Suo padre si era fatto da sé e sua madre proveniva da una famiglia ricca e signorile. Così il babbo nella sua gioventù condusse una vera vita da figlio di signori. Ricevimenti ogni settimana, balli, feste, belle ragazze, banchetti, un grande appartamento, eccetera, eccetera. Anche mamma era di famiglia ricca e spesso noi ascoltiamo a bocca aperta il racconto del fidanzamento con 250 invitati, balli e banchetti. Ora non possiamo più dirci ricchi, ma tutte le mie speranze sono per il dopoguerra. Ti assicuro che non mi sento affatto tagliata, come mamma e Margot, a una vita così ristretta. Andrei volentieri un anno a Parigi e un anno a Londra per imparare le lingue e studiare storia dell'arte. La mia immaginazione è ancora sempre piena di bei vestiti e di gente interessante. Voglio vedere un po' il mondo e farne esperienza. È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali solo perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti, perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine, e che ritorneranno la pace e la tranquillità. Intanto, devo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili. La tua Anna.
Pagine sulla Shoah ne sono state scritte a milioni. Quest'anno, il 2020, coincide peraltro anche con il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. A noi preme mettere in risalto tutto ciò che è connesso all'argomento del mondo delle comunicazioni e i media, i giornali e la comunicazione. Durante tutto l'avvento del fascismo in Italia e del nazionalsocialismo in Germania, la costante comune è stata il controllo dei mezzi di comunicazione, stampa, giornali e radio. Tutto venne asservito alla dittatura, che per la prima volta se ne serviva addirittura per la propaganda. È di quel periodo la nascita del concetto di guerra delle onde: da una parte le radio nazifasciste, dall'altra Radio Londra, Voce dell'America, Radio Mosca, tutte le forze in campo con relativi esponenti politici. C'è da riflettere molto su quel momento della storia. Le veline cos'erano? C'era un apposito salone di Palazzo Venezia a Roma, attrezzato con centinaia di dattilografe che battevano a macchina in duplice copia, in carta carbone, i discorsi di Mussolini e i comunicati del regime, che poi venivano recapitati nelle sedi dei giornali che erano obbligati a pubblicarli. Era, per suo dire, il nascere dell'ufficio stampa del regime, ma un ufficio stampa a senso unico, senza possibilità di commento e di critica, critica che oggi è un caposaldo del codice etico dei giornalisti, diritto irrinunciabile di ogni professionista. Stampa, radio, TV, giornali dovrebbero essere sempre dalla parte del lettore, vedere la realtà dall'ottica dell'uomo della strada, esprimersi in modo semplice e alla portata di ogni ceto sociale. Dovrebbe altresì un giornale essere mediatore fra fatti, politica, lettore o cittadino. Il sistema si corrompe e si ritorna alle veline del famoso ventennio, quando il giornalismo non è più un servizio al cittadino, non è più un servizio pubblico, ma diventa un servizio di propaganda stile Goebbels, per enfatizzare l'opera di qualsiasi partito politico, cancellando o sottacendo del tutto la critica obiettiva e oggettiva dell'operato di chi ci governa.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa.
I cambiamenti tecnologici di quest'ultimo periodo mi fanno riflettere su una serie di rischi e mi ritorna alla mente questa giornata della memoria.
I migliori anni della nostra vita, anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita.
Quando nel 1938 sono arrivate le leggi razziali, sono sicuramente cominciati dei periodi molto difficili anche per gli ebrei di Napoli. Molte persone hanno perso il loro lavoro, i ragazzi sono stati allontanati dalle scuole, per cui la comunità organizzò nei locali della comunità una piccola scuola ebraica dove potevano continuare i loro studi tutti i ragazzi, sia dalle scuole elementari che alle scuole superiori. E naturalmente poi ci sono state difficoltà di tanti generi, perché poi tutte le persone sono state mandate al lavoro obbligatorio, altre hanno perso la loro libertà perché sono incorse in reati previsti dalle leggi razziali, come per esempio detenere una radio. C'è stata una persona che so che è stata imprigionata proprio perché era stata denunciata da un vicino di casa perché aveva una radio e, cosa ancora più grave, ascoltava Radio Londra.
Ecco, parliamo un po' meglio di queste deportazioni. Si è sempre sentito dire, no, delle deportazioni, che il regime fascista italiano fosse stato molto tollerante rispetto alla Germania nazista.
Niente affatto. L'applicazione delle leggi razziali in Italia è stata rigidissima. È raro vedere applicate in un paese come l'Italia delle leggi come le leggi razziali. È una cosa tristissima pensare che moltissimi degli italiani deportati sono stati arrestati da italiani, complici dei nazisti che avevano appunto previsto la deportazione di tutti gli ebrei italiani.
Che cosa succede nella parte emozionale di una persona quando viene rispolverata una storia simile a distanza di tanto tempo?
Ah, guardi, è come se fosse successo ieri. Immedesimarsi nella tragedia della deportazione e della soppressione degli ebrei è una ferita ancora aperta. È una vicenda di cui man mano continuano a uscire sempre documenti nuovi. Ci si continua a interrogare sulla pazzesca realtà di quello che è successo, quasi non ci si riesce mai a fare una ragione. E poi è una storia dai contorni ancora non definiti, perché il danno provocato dalla deportazione nei campi di sterminio provoca ancora delle conseguenze di cui non se ne conosce interamente la realtà. Se pensiamo che ci sono i figli dei deportati, cioè i giovani che sono venuti al mondo dopo la deportazione, da parte di persone che o sono state letteralmente deportate, oppure che sono familiari strettissimi di deportati, e su queste persone tuttora continuano a indagare psicologi, neurologi, psicanalisti, per cercare di capire ancora quali e quanti segni profondissimi si portano alle generazioni successive, è ancora un campo, tuttora un campo di esplorazione.
Dal passaggio della TV analogica a quella digitale, tutte le TV private libere che a fine anni 70 hanno portato una ventata di rinnovamento per la libera espressione del pensiero, ebbene tutte quelle TV sono state chiamate a consorziarsi. L'effetto è stato deleterio. Gran parte di esse, gran parte dei loro telegiornali liberi obiettivi, hanno perso il loro pubblico, messo allo sbando e disorientato. Anche l'avvento degli smartphone hanno portato via lettori ai quotidiani, le cui tirature sono scese paurosamente, con conseguente drastica chiusura delle edicole, seppur bilanciata in parte dalla possibilità di trovare giornali anche al bar o nei centri commerciali. Il rischio è quello di affossare la stampa e la libertà di stampa, di cui comunque in quest'ultimo periodo la categoria non sta facendo una bella figura con i suoi lettori. È chiaro che la lottizzazione di cui parlava il buon Pannella è dietro l'angolo, e oramai gli italiani, che non sono stupidi, hanno capito che quel giornale è di destra, quello di sinistra, quello del centro, quell'altro di qualche altro sindacato d'impresa o di un grosso uomo politico straricco. In gergo li chiamano gruppi di potere e gruppi di pressione. La giornata della memoria ci apre gli occhi su cosa ci ha portato alla Shoah. Il controllo dell'uomo, delle coscienze, è stato il primo passo. Inculcare canzonette, inni, marcette, imporre il saluto romano, convincerli che potessero esserci delle razze o delle religioni inferiori. Tutto è partito da lì. Questo è un concetto basilare che deve rimanere la nostra memoria storica. Amici ascoltatori, fin qui la puntata speciale dedicata alla Giornata Mondiale della Memoria. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.